quello è il mio segno, ecco. I Franchi era un gruppo di barbari, di pagani, che quando sono stati battezzati in massa, tra il 400 e il 500, se adesso vi facessi uno studio su quando è l'anno, me lo potrete anche dire, i Franchi sono stati convertiti nel 400 e 500, venivano battezzati tutto tranne che per il loro braccio destro. Quando loro scendevano in acqua e loro potevano poter dire questa mano non è mai stata battezzata, e così quando andavano in guerra potevano ammazzare, potevano fare quello che facevano prima a volontà, con l'esatta libertà con la quale lo facevano prima di essere convertiti a Cristo, tra virgolette. E noi per le prossime settimane vogliamo parlare di una parte della vita del credente che molti, quando si danno a Cristo, vogliono battezzare, vogliono consacrare tutta la loro vita a Gesù Cristo, tranne che per una parte della loro vita. Molti credenti, come facevano i vecchi Franchi, non vogliono battezzare, non vogliono consacrare, che cosa? Il loro portafoglio. Vogliono poter dichiararsi leali a Cristo, entrare nell'acqua di consacrazione, di battesimo, tenendo ancora fuori il portafoglio, per non dover consacrarlo al Signore. Molti lo tengono fuori perché vogliono poter continuare a mantenere loro il controllo sulle loro vite e vogliono poter controllare e ad accumulare le ricchezze e i giocattoli, proprio come lo facevano prima di dichiararsi leali a Cristo. E per le prossime settimane vogliamo trattare questo argomento, vogliamo vedere quello che Dio dice su il nostro portafoglio e sulle nostre possessioni, perché penso che nessuno ci sfugge che per Dio è molto importante il modo in cui noi amministriamo, parola chiave, i suoi beni. E ripeterò una cosa spesso in questa serie delle prossime settimane, ed è che la ragione per la quale stiamo affrontando questo argomento non è perché la Chiesa, meno ancora io, voglio mettere le mie mani nella vostra tasca. Nessuno vuole i tuoi soldi in questa Chiesa. Infatti, se guardate il libricino verde che abbiamo dietro, la Chiesa è abbastanza sana a livello economico, vero tesoriere? Però, anche se non è mio compito di mettere le mani in tasca a nessuno, è compito mio dire quello che è la volontà di Dio sul tuo portafoglio. E come ministro della parola, dobbiamo vedere, dobbiamo scavare quello che la Bibbia dice su questo argomento. Se magari tu dici, ah, mi sa che le prossime 3-4 settimane mi prendo una vacanza dalla Chiesa, mi sa che mi prendo una pausa, ti dico questo, tu hai bisogno di sentire questo messaggio, più di nessun altro. Se ti rode questo messaggio, vuol dire che proprio tu hai bisogno di sentire quello che Dio ha da dire sul tuo portafoglio. La serie la intitoleremo Donatori gioiosi alla gloria di Dio. È quello che vogliamo essere. Donatori gioiosi alla gloria di Dio. E lo divideremo in diversi argomenti. Quello che vogliamo trattare questa mattina è le basi di una visione biblica delle possessioni. Le basi di una visione biblica delle possessioni. Settimana prossima guarderemo più in dettaglio cosa significa essere un donatore gioioso. Però questa mattina vogliamo focalizzare quello che è il fondamento, alcuni concetti fondamentali dell'amministrazione delle nostre possessioni. Vogliamo prima di tutto leggere un versetto che abbiamo qua, e questo è proprio diciamo la presentazione di Gesù Cristo su il discepolato, versetti molto conosciuti. Gesù, avvicinatosi, parlò loro, ai discepoli, dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Ogni potere è dato al nostro Signore Gesù Cristo per comandare, per dichiarare come noi dobbiamo vivere le nostre vite. Nessuno di noi, esseri umani, meno ancora io, ho l'autorità di dirti niente sul modo di amministrare i tuoi soldi. Però Gesù sì. Ogni potestà, ogni autorità mi è data. Poi dice: andate dunque e fate di miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. E questo include il modo in cui noi amministriamo i nostri soldi. Sapete, Gesù parlò più delle ricchezze che di nessun altro argomento tranne che il regno di Dio. Pensate che sia importante per Gesù? Penso proprio di sì. E Gesù richiama per sé ogni potere e ha autorità anche sul tuo portafoglio. Un altro versetto, leggiamo le parole dell'apostolo Paolo, lui parlando ai pastori, agli anziani di Efeso, dice: perciò io dichiaro quest'oggi di essere puro del sangue di tutti, perché non mi sono tirato indietro dell'annunciarvi tutto il consiglio di Dio. E come ministro della parola è anche mia responsabilità condividere, annunciare tutto il consiglio di Dio, anche questo che per molti è un tasto sensibile. Per quanto possa essere sensibile, e da un lato si capisce perché c'è talmente tanto abuso da preti e da pastori cosiddetti evangelici, che per molti è diventato un tasto davvero, davvero sensibile. Però non esclude il fatto che la Bibbia parla molto delle possessioni, adesso vi darò la ragione perché lo fa, però lui ne parla molto, soprattutto Gesù Cristo. Nel Vangelo di Luca ha molto a cuore i poveri, uno di ogni sette versetti parla delle ricchezze. E 11 di 39 parabole di Gesù trattano sulle finanze e le ricchezze. Gesù ha molto a cuore questo argomento. E volevo trattare tre punti quando pensiamo alle basi di una visione biblica delle possessioni. E la prima domanda che vogliamo porci è questa: perché? Perché c'è tanto enfasi sulle possessioni nella parola di Dio? Qualcuno ha fatto un conteggio di quante volte i soldi o l'argomento dei soldi è trattato nella Bibbia e qualcuno è arrivato al conteggio di 2350 riferimenti a soldi o a temi legati ai soldi e all'amministrazione dei soldi. Perché? Perché tutto questo trambusto quando parliamo del denaro, dei soldi e delle amministrazioni di essa? La ragione è questa: i soldi sono il rivale principale di Dio nella lotta per la tua lealtà. I soldi sono il rivale principale di Dio nella lotta per il tuo cuore. E per quello si parla tanto. È molto ironico, io vengo dall'America e sul biglietto americano cosa è scritto? In God we trust, no? È ironico che sull'onnipotente dollaro è scritto in Dio confidiamo. È veramente, come sappiamo, è la bugia più grande che il mondo abbia inventato. Perché tanti credono, sono leali al soldo. Gesù non parla dei soldi così tanto perché lui andava in giro in una continua raccolta di fondi, come fanno molti purtroppo. Lui non andava in giro sempre cercando di arricchirsi, ovviamente. Se è vero che Gesù e i discepoli venivano sostenuti, vediamo questo versetto interessante, Giovanna, moglie di Cusa, l'amministratore di Erode, Susanna e molti altri che assistevano Gesù e i dodici con i loro beni. Gesù veniva sostenuto. Gesù aveva delle spese e alcuni dicono che lui aveva una casa a Capernaum, leggiamo in Marco 1:1. E dice, si seppe che lui era in casa, se era sua o se lui viveva lì, però Gesù sicuramente aveva delle spese da fare. Però il fatto che Gesù parla tanto dei soldi non è perché lui si vuole arricchire, ovviamente, ma lui parla dei soldi perché sa che sono una minaccia alla lealtà che deve essere riversata solo a Dio. E noi non parliamo di soldi perché vogliamo arricchirci, assolutamente no. Noi siamo abbastanza minimalisti in questa chiesa, in che senso? Noi capiamo che il modo in cui la missione di Dio si compie su questa terra non è buttandoli soldi ai problemi e predicando il Vangelo di Gesù Cristo per la salvezza dei perduti. Questo è come si avvera la missione di Dio su questa terra. Però sappiamo in questa chiesa quanto il soldo può minacciare la lealtà anche ai credenti. Tito 1:7 dice che colui che è un pastore non deve essere avido dei illeciti guadagni, e non c'è un guadagno più illecito che quello di rubare le pecore per arricchire al pastore. Il guadagno più illecito che possa esistere, che un pastore gli venga in mente di fare tale cosa. No, il pastore non, non parla di soldi perché vuole arricchirsi, perché, però parla perché sa che minaccia di rimpiazzare Dio nel tuo cuore più di nessuna altra cosa. Per quello parliamo di soldi. Voglio dire questo come prima cosa, il sottopunto numero uno. Il problema non è avere soldi, il problema è amare i soldi, giusto? Non è che dobbiamo avere una teologia della povertà, come alcuni hanno avuto. C'è la storia di Tozer, un predicatore, che lui aveva una teologia della povertà e faceva che sua moglie camminasse più di 2 chilometri in chiesa nella neve perché non voleva comprare una macchina per sua moglie. Dobbiamo essere poveri. Non stiamo parlando dei soldi in sé come una cosa negativa, è l'amore del denaro, l'amore dei soldi. È il desiderio di averne di più, perché trovi in essa consolazione, sicurezza, status, eccetera, eccetera, eccetera. Quello è il vero problema. Quando tutte queste cose, soddisfazione, status e quant'altro, dovresti trovarlo solo in un posto, nel Dio dell'universo, che ti ama e ti ha salvato. George Mueller è un uomo che vorrei tanto che conoscesti, un suo libro qua, lo abbiamo dietro nella libreria. George Mueller è un uomo davvero interessante, questi sono i suoi diari, ed è un uomo che ha scelto di dipendere da Dio e soltanto da Dio per i suoi bisogni e i bisogni degli orfani che Dio gli ha dato in affidamento. Ascoltate bene, attraverso il signor Mueller, Dio incanalò 1.453.513 sterline, che per noi sarebbe molto di più, e Dio si prese cura di 10.024 orfani attraverso questo uomo Mueller, tutto questo senza che lui chiedesse mai soldi a nessuno. Incredibile. Lui dall'inizio fece questa scelta, di non chiedere soldi. E tutto iniziò, lo potete leggere, da un cuore completamente arreso a Dio. E lui decise dall'inizio di trovare la sua consolazione, la sua sicurezza, il suo status solo in Dio. E da lì il Signore gli riversò benedizioni inquantificabili. Dall'inizio della sua vita lui dice questo: se cerco di servire il Signore e di avere un obiettivo nella vita, il vivere per Dio, il mio Padre Celeste provvederà nel modo più sicuro per i miei bisogni temporanei. Un grande esempio. Se cerco di vivere solo per Dio, lui si prenderà cura del resto. L'amore del denaro è quello che è il problema. Lo dice chiaramente prima Timoteo 6:10. L'amore del denaro è radice di ogni specie di male e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Abbiamo visto il signor Mueller che l'amore al denaro è la cosa più lontana per lui. Contrasta questo atteggiamento con quello di Rockefeller, alcuni di voi conoscete il nome, gli fu chiesto quanto ci vuole per soddisfare completamente una persona e lui rispose un pochino più di quanto ha. Quanto è vero per tante persone, no? Mai soddisfatti. Perché? Perché vogliono avere sempre di più. E come detto, la Bibbia non condanna l'utilizzo del denaro per fini buoni e responsabili. Infatti, vedremo settimana prossima soprattutto che è attraverso il canale dei donatori gioiosi alla gloria di Dio che Dio sostiene pastori, chiese e missionari. E lui intende che attraverso l'atteggiamento giusto in confronto al denaro i suoi ministeri fioriscano. Però è l'amore del denaro che è il vero problema. Infatti vediamo che Dio pretende che siamo responsabili con quello che lui ci dà in amministrazione. In 1 Timoteo 5,8 dice: se uno non provvede ai suoi, chi potrebbe riferirsi? Sicuramente fratelli. Però lui poi spiega, e in primo luogo a quelli di casa sua, guardate cosa dice, ha rinnegato la fede ed è peggiore di un incredulo. Che parole forti. L'uomo irresponsabile, che non si prende cura di quelli che sono a casa sua, parole forti, peggio di un incredulo. Io purtroppo ho conosciuto un uomo che era contagiato dall'amore al denaro. Nel 2006 ho incontrato un pastore, ed era un tipo particolare, mi ricordo quando giravamo tanto le chiese, mi ha colpito tante cose della sua persona, però lui è venuto al mio esame per diventare pastore, e lui aveva una catena d'oro intorno al collo, ed era l'unico che è venuto all'esame di pastore con un vestito di parecchi dollari. E io ero giovane e davo il beneficio del dubbio quando mi parlava della sua TV di 20 più pollici, della casa grande che aveva. Ed era un pastore di una chiesa abbastanza grande di influenza a Grand Rapids, nella nostra città. Però nel 2010 mi è arrivata una brutta notizia, ed è che l'hanno preso con le mani nella pasta, un giorno quando era da solo nella segreteria della chiesa. Stava aggiustando i libri dei conti della chiesa e poi, quando è stato messo in tribunale, ha ammesso di aver rubato più di 100.000 dollari della chiesa che serviva. Cosa ha perso? Ha perso tutto questo pastore per il suo amore al denaro. L'amore del denaro in fondo è idolatria. Idolatria, e questo è il vero problema. Quando i nostri cuori devono essere attaccati solo a Dio, invece si attaccano ad altre cose. Colossesi 3:5 dice: fate dunque morire ciò che in voi è terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, cioè avarizia, che è idolatria. L'amore del denaro è idolatria, un desiderio sfrenato di avere possessioni. E l'idolatria è qualcosa di molto sottile, che dobbiamo sempre stare attenti a che cosa, a che persona il nostro cuore si sta attaccando. L'idolatria in fondo è qualsiasi appoggio che prende il posto di Dio nella tua vita e che ti promette ciò che solo Dio può darti, ok? Pensa a relazioni, pensa a lavori, eccetera, eccetera. E ti promette di darti solo quello che solo Dio può darti a prezzi stracciati, almeno così si presenta. Perché si presenta l'idolo come qualcosa che ti darà molto e ti chiederà poco, però in realtà ti chiede tutto e ti consegna un bel niente. Questo è l'idolo, questo è ciò che fa l'idolatria. E il soldo, sono l'idolo più attraente perché ci promette quello che i piccoli idoli ci promettono in modo individuale. Il soldo ce lo promette in tutte le aree, perché possiamo comprarci piaceri, possiamo comprarci status, eccetera, eccetera, eccetera. E sono un idolo molto potente. Ora, come possiamo individuare un idolo? Come puoi tu, adesso che rifletti nel tuo cuore, come puoi sapere se tu stai servendo un idolo? Pensa a questo: qualsiasi cosa alla quale sei disposto a sacrificare è un idolo. Noi non sacrifichiamo come gli antichi, però sacrifichiamo ai nostri idoli moderni. Pensa a questo: hai sacrificato una relazione perché volevi spendere più tempo al lavoro? C'è gente che sacrificano le loro famiglie sull'altare del denaro. Ed è un sacrificio come quello degli antichi. L'idolo è qualsiasi cosa alla quale tu sei pronto a sacrificare. Pensate al mio amico, il pastore, ha sacrificato tutto per il soldo. Il suo ministero, la sua famiglia, purtroppo la moglie l'ha lasciato, i suoi figli, ha sacrificato tutto sull'altare dell'idolo denaro con la D maiuscola. L'amore del denaro in fondo è idolatria, e il denaro e l'amore del denaro ti spinge a questo, ti spinge ad avere più riguardo per come accumulare più soldi invece di come servire e ubbidire Dio. Questo è ciò che leggiamo in Luca 16:13. Dice: nessun domestico può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Questo è ciò che fa l'amore al denaro. Ti spinge ad avere più riguardo, pensa bene, avere più riguardo per come puoi accumulare più denaro che non di come puoi servire il tuo Dio. Cominci controllando il denaro e finisci essendo controllato tu dal denaro. È sottile, però l'ho visto tantissime volte ed è devastante. Magari cominci prendendo un lavoro, devi coprire delle spese, prendi uno stipendio modesto, hai abbastanza entrate per coprire le responsabilità che hai, però pian piano che succede? Si comincia a stringere la tenuta del servizio a questo idolo, e più della tua vita la consegni al Dio denaro, perché accresci le spese, i desideri diventano bisogni. No, non posso farmene a meno di quello. Hai tu definito un bisogno quello che in realtà è un desiderio? E che succede? Tutta la tua vita piano piano è vissuta sotto la padronanza del Dio denaro, e lo servi. Non puoi andare più in chiesa la domenica a trovare i fratelli, no, perché stai servendo il Dio denaro. Non puoi più incontrarti con i fratelli perché devi servire il Dio denaro. È sottile, ma è molto potente. Gesù ci avvisa a riguardo. Ogni momento la tua mente sta pensando come coprire le spese, come fare più offerte al Dio denaro. E prima che ti rendi conto, ha preso il sopravvento nella tua vita. Ti tiene dal collo così. Nel paese dell'Uruguay si trova il presidente più povero al mondo. Magari ne avete sentito. José Mujica ha deciso di vivere una vita di austerità e dare via la maggior parte dei suoi soldi. Ha scelto di non vivere in una delle case lussuose che provvede lo Stato uruguaiano, per vivere in una cascina in un posto ritirato ed isolato fuori dalla capitale di Montevideo. Lui dice, dicono che sono il presidente più povero, ma io non mi sento povero. Le persone povere sono coloro che devono lavorare per mantenere uno stile di vita costoso e che vogliono sempre di più. Questo è il vero povero. È una questione di libertà, dice lui. Se non hai molte possessioni, non avrai bisogno di lavorare tutta la vita come uno schiavo per sostenerle e pertanto hai più tempo per te stesso. E noi credenti aggiungeremo, hai più tempo per Dio. Ora Mujica non è credente, però ha capito il principio della schiavitù al denaro, alla quale molti di noi dobbiamo stare attenti. Poi gli domande, a chi sei leale oggi? A chi sei leale? A che oggetto attacchi la tua lealtà più di nessun'altra cosa? Sei schiavo del denaro, lo giustifichi dicendoti che stai solo adempiendo i tuoi doveri? Stai sempre pensando al prossimo acquisto, prossimo giocattolo? Magari tu ti trovi proprio su quella soglia dove stai rischiando veramente di perdere il controllo del denaro e diventare schiavo del denaro. Io penso che queste sono domande che tutti dobbiamo porci, cominciando da me. Non pensate che perché io sto parlando non abbia un dito puntato a me quando parlo di queste cose, perché ci attacca a tutti. Magari qualcuno dice, ma cosa mi stai dicendo? Devo lasciare il mio lavoro? No, assolutamente no. Abbiamo già visto la nostra responsabilità. Ti sto chiedendo di farti un esame di coscienza per chiederti se ti fidi più di Dio o se ti fidi più del tuo conto in banca. Questa è la domanda. Potrei parlare molto a lungo su questo argomento perché è così importante che noi siamo abbagliati della gloria, della maestà e della bellezza di Dio in primo luogo e io sono convinto che quando noi come individui quando noi come Chiesa abbiamo la visione di Dio ben chiara, noi non avremo mai problemi di soldi. Sono convinto di questo. Sono convinto di questo. Quando noi siamo affascinati dal Dio dell'universo, sono convinto che, non lo farò mai però, non ci sarà bisogno di manipolare alle persone o dare un senso di colpa alle persone per dare. Non è questo il modo in cui è stabilito che dobbiamo essere donatori gioiosi. Il donatore gioioso è quello che vedendo la gloria e la maestà di Dio, liberamente, gioiosamente, dà al suo padrone. Parlavamo della bellezza di questa, quello che è successo qualche mese fa, io e Enzo, quando abbiamo fatto la conferenza qui di Corandeo, e parlavamo di quanto è stato bello che Dio ha toccato i cuori, è stato Lui a toccare i cuori dei fedeli, per dare in modo spontaneo, per dare in modo liberale. Abbiamo pensato di non chiedere una quota di iscrizione per quella conferenza, come sapete, e alla fine di tutto è entrato esattamente quello che io e Jim ci avevamo proposti, 800 euro avevamo messo come bersaglio. E io sono convinto che è venuto perché? Perché le persone hanno visto Dio, sono stati affascinati da Dio, e quando tu sei affascinato da Dio, nessuno ti deve tirare via i soldi delle tue mani, li dai te. Liberamente. Quando sono i cuori morbidi e i cuori sensibili di credenti rigenerati a dare, danno gioiosamente. Questo è il primo punto. Parliamo di soldi perché è una minaccia vera alla nostra lealtà. È una minaccia per la domanda a chi appartiene veramente il nostro cuore. Altri due punti fondamentali per avere una prospettiva biblica sui soldi. La prima è che Dio è il padrone di tutto. Okay? Dio è il padrone di tutto. Non ci vuole una laurea per leggere la Bibbia e capirlo. Dovrebbe essere un argomento di asilo nido per ognuno di noi, però a volte ce lo dimentichiamo. Non è vero? Ce lo dimentichiamo. Alcuni versetti. Prima Cronache dice così: a te, Signore, la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, poiché tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo. A te, Signore, il regno, a te che ti innalzi come sovrano al di sopra di tutte le cose. Da te provengono la ricchezza e la gloria. Scendendo in basso, versetto 14, poiché tutto viene da te. Versetto 16, tutta questa abbondanza di cose che abbiamo preparate per costruire una casa a te, al tuo santo nome, proviene dalla tua mano e tutta ti appartiene. Tutta ti appartiene. Salmo 50, 10. Sono mie infatti le bestie della foresta, mio è il bestiame che sta sui monti a migliaia. Prima Corinzi 4, 7. Infatti, chi ti distingue dagli altri? E che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? Cosa hai? Doni, tempo, salute, ricchezze? Nessuna di queste cose è tuo senza che tu lo abbia ricevuto. Da chi? Dal sovrano creatore dell'universo. Perché ti vanti come se tu non l'avessi ricevuto. È la suprema arroganza pensare che noi creature piccole che ricevono la nostra esistenza da un altro, poi affermiamo di essere padroni di qualcosa. Non siamo padroni di niente. Molte volte assomigliamo ai miei figli, andiamo all'Eurospin a fare la spesa e loro, girando per il negozio, dicono: papà, prendo questa caramella. Io dico: ok, vai pure, prendi. Arriviamo alla casa, alla cassa, al bancone, e noi mettiamo la nostra spesa della famiglia su e poi mettiamo il divisorio, prossimo cliente, e loro mettono lì le loro caramelle. Li metto io. E loro dico: papà, aspetta, ma voglio queste caramelle. Dico: sì, prendi le caramelle. Ma papà, io non ho soldi. Ah, ok. Tu vuoi prendere le caramelle, ma vuoi che io spendo i miei soldi per comprarteli. Ho capito bene? E noi siamo uguali ai miei figli. Noi non abbiamo niente. Né vestiti, né soldi in banca, né tetto, né cibo, né caramelle, né giocattoli. E a differenza dei nostri genitori fisici, la nostra stessa vita, l'alito che abbiamo, viene da un altro. Viene dal Dio dell'universo. Noi non possiamo avere nessun richiamo su quello che noi chiamiamo nostro o mio. Tutto appartiene a Lui. Riconosci l'assoluta padronanza di quello che tu definisci come tuo? Lo riconosci? Questo cambia tutta la definizione su quello che noi definiamo nostro quando pensiamo che tutto è di Dio. Cambia tutto, perché tutto quello che riceviamo ci rendiamo conto che è soltanto per la misericordia infinita di Dio che ce l'abbiamo. Quel pezzo di pane sul tavolo è venuto diretto dalla mano di Dio per metterlo sul tavolo per te, per mangiarlo. Qualsiasi cosa che tu hai è un dono assolutamente immeritato dal tuo Padre Celeste. Siamo andati allo stadio l'altro giorno, purtroppo abbiamo visto il Milan Sassuolo, perdita di tempo. Però Luca mi ha chiesto: papà, perché gridano arbitro venduto, arbitro venduto? E io le ho spiegato una delle prime regole del calcio. Luca, quando la tua squadra perde, è sempre colpa dell'arbitro, e quando la tua squadra vinci, è sempre perché noi siamo i più bravi. Questa è, diciamo, la base per capire il tifoso del calcio. Però noi agiamo così con le nostre possessioni. Tutto quello che io ho è mio, e se qualcuno me lo toglie, addio, sei cattivo. Come siamo contorti nel nostro ragionamento. Non ci siamo guadagnati nulla, nulla ci appartiene. E se abbiamo qualcosa è perché Dio ce lo ha dato. Lui è padrone, e meno male che è un Dio buono, che ci ama e ci dona liberamente. Secondo punto, se ci sono questi due punti principali per capire la base biblica delle possessioni, abbiamo visto che Dio è il padrone di tutto, qual è la nostra responsabilità? Qual è il nostro ruolo? Come dobbiamo definire la nostra responsabilità con quello che abbiamo? una parola fondamentale che spero riorienti il tuo modo di pensare. Noi siamo degli amministratori. Amministratori. Sapete cos'è un amministratore? È una persona che cura la proprietà o gli affari finanziari di un'altra persona. Quello sei tu e quello sono io. Curi la proprietà o gli affari di un'altra persona. Un'altra definizione è uno che sovraintende qualsiasi cosa come l'agente di qualcun altro. Quello sei tu, quello sono io. Un amministratore. Mi veniva in mente un curatore dei musei. Curatore dei musei. Che deve fare il curatore con i quadri? Devi dipingerli? Deve crearli? No, deve curarli, assicurarsi che siano accessibili alla prossima ondata di persone che vogliono essere benedetti da quei quadri. Lo stesso con te. Curi quello che hai in mano per poter benedire la prossima persona che ti passa davanti. Un'altra persona che mi è venuta in mente come amministratore è il cameriere. Che deve fare il cameriere col cibo? Deve creare lui qualche piatto nuovo, piatto gustoso? No, deve assicurarsi di far arrivare il piatto dal cuoco fino al cliente. Quello sei tu, quello sono io, con le possessioni che Dio ci dà in mano. Dio dall'inizio ha dato questo compito alle sue creature. In Genesi 2, 15 a 16, Dio dice così, dice che prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. E questa è in fondo l'identità, il ruolo dell'amministratore. Il ruolo dell'uomo come quello di trarre il massimo delle risorse di Dio, non può creare niente, deve solo lavorare e deve custodire, proteggendo quello che gli è stato dato in amministrazione. Lo stesso è vero per te e per me. Tutto quello che abbiamo è un'amministrazione che dobbiamo curare, dobbiamo lavorare, sia il tempo, sia il soldo, sia le relazioni, qualsiasi cosa. Dobbiamo amministrare per il Signore. Un'altra cosa che caratterizza l'amministratore è che deve trarre il massimo, deve trarre il massimo di quello che gli è dato in amministrazione, non secondo la propria testa, ma secondo la volontà del padrone. Non è libero l'amministratore per decidere come vuole usare quello che appartiene a un altro. Deve solo ubbidire a quello che è il desiderio del padrone. Può soltanto rielaborare come un vasaio elabora il fango per sfruttare la materia prima. Quello che può fare l'amministratore è rielaborare quello che gli è stato messo tra le mani. C'è una bella storia con cui concluderò e poi prenderemo la Santa Cena. E mi ha toccato perché per me spiega bene quello che è il ruolo di Dio come padrone e noi come amministratore. Uno scienziato fece una scommessa con Dio. Dice: Dio, abbiamo trovato il modo di creare anche noi gli esseri umani. Non puoi più richiamare padronanza assoluta sul creato. Scienziato dice: adesso siamo in grado di prendere dalla terra, formarlo nella forma di un uomo e respirare un alito vivente, così creando noi l'uomo. E Dio risponde: ah, interessante, posso vederlo? Lo scienziato si china per prendere un po' di terra, per farlo il suo modello, e Dio dice: aspetta, quella è la mia terra, prenditi la tua. Fratelli, amici, ci rendiamo conto che niente è nostro. Possiamo soltanto rielaborare, possiamo soltanto custodire quello che ci è dato come amministrazione. E non possiamo dichiarare padronanza assolutamente su niente. Finiamo con questo versetto di Prima Corinzi 4. Veramente focalizza quello che è il nostro dovere con riguardo alle possessioni. Così ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Che si richiede all'amministratore? Del resto, quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. Fedele. Fedeltà. È quello che tu sei chiamato ad essere con quello che Dio ti ha dato, con i soldi che Lui ti ha dato, di essere fedele a compiere i ruoli e gli obiettivi che Lui ti ha dato. Signore, grazie per la Tua parola. Aiutaci ad essere dei amministratori fedeli, a non cadere nell'amore al denaro, a non permettere che questo idolo prenda il sopravvento nei nostri cuori, ma che il nostro fascino, che il nostro amore, la nostra meraviglia sia riservata solo e soltanto a una persona, a te. E sappiamo che, come Müller ha sperimentato, come tu ci hai promesso, se cerchiamo prima il regno di Dio, tutte le altre cose ci saranno date in più. Grazie Signore Gesù, nel tuo nome. Amen. Adesso vogliamo prendere la Santa Cena e vogliamo continuare col filone del messaggio. Vogliamo porci la domanda: a chi è fedele, a chi è leale il tuo cuore questa mattina? Sicuramente una delle funzioni della Santa Cena è quello di darci un'opportunità per esaminarci, fare un esame di coscienza e di aiutarci a vedere con una, diciamo, con una lucidità nuova quello che è veramente la cosa più preziosa all'universo e che deve orientare ogni altra lealtà, ogni altro, come dire, attaccamento alle cose, perché quando ci rendiamo conto di quello che Gesù ha fatto per noi, ci rendiamo conto che noi apparteniamo a Lui e gioiosamente apparteniamo a Lui. Ma chiediti, dove si trova il tuo cuore questa mattina? Vogliamo passare un po' di tempo riflettendo mentre Paolo suona, sapete come funziona, sa che tutti abbiamo già preso la Santa Cena qui, se sei credente nato di nuovo, battezzato da adulto in base a una professione di fede, sei benvenuto a partecipare agli elementi. Se invece hai un peccato che tu stai coccolando nella tua vita, che non sei pronto a lasciare, io ti incoraggio a fare adesso un po' di affari col Signore, di assicurarti che tu non sei attaccato a un peccato, che non c'è qualcosa che ha preso il sopravvento nella tua vita, che non sei più innamorato di quella cosa che non del Dio dell'universo. Prenditi del tempo. E se dopo questo tempo di ravvedimento, di pentimento, ti senti pronto, ovviamente vieni avanti e gioiosamente partecipa alla Santa Cena. Adesso Paolo suonerà, prendiamoci qualche momento di riflessione, come dice l'Apostolo Paolo, dice: ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice. Prendiamoci del tempo per esaminarci.